Allora, una notiziona degli ultimi 2 minuti fondamentale per tutte le nostre vite: non ci sono più le vacanze di carnevale. Tutti gli anni c'era questa cosa buffa, le vacanze accademiche sono dei giorni in cui semplicemente non c'è lezione, non si possono fare esami, cose di questo genere, di Pasqua e Natale sono quelle lunghe, però c'erano anche 3 giorni, 4 di carnevale, e c'è un problema di date di esami, perché visto che noi il corso lo finiamo il 20 di gennaio e io ho previsto originalmente esami il 24, li ho spostati, volevo spostarli al 31 in modo che chi vuole farlo subito, insomma, c'è qualche po' ridicolo finire un corso il 20 e fare gli esami il 24, quindi però passando al 31 il terzo mi finiva il 28 di febbraio, che apparentemente è, cioè no, apparentemente è martedì grasso, però sul calendario accademico di quest'anno non c'erano segnate le vacanze accademiche, quindi ora la dottoressa Boscarelli ha telefonato per conferma, sono state abolite, quindi le vacanze accademiche ora sono solo Pasqua e Natale, carnevale possiamo fare lezione, esami, eccetera eccetera. Ciò detto, volevo fare qualche piccola lettura de Martiniana, perché sempre questa spedizione del 52, come abbiamo ormai già detto varie volte, arriva dopo 3 anni che De Martino ha cominciato a conoscere la Basilicata, soprattutto grazie a Scodellaro, e ha già scritto, ha pubblicato un saggio abbastanza importante, diciamo, rappresentativo del suo scrivere, come era stato su altro registro, intorno a una storia del mondo popolare subalterno del 49, che è Note Lucane del 50. È appunto la prima volta che scrive in modo più disteso. Ho citato prima quegli altri 2 piccoli articoli che erano usciti precedentemente, ma anzi no, quelli escono dopo, sto dicendo una sciocchezza, escono dopo l'inchiesta del 52. Allora, Note Lucane 50 è proprio la prima volta che De Martino dà conto pubblicamente del suo, diciamo, ingresso in Basilicata, che in realtà è tricarico finora. E questi sono gli anni, e gli anni 52, come sottolinea varie volte Angelini, sono ancora gli anni della tematica del folklore progressivo. Quindi quando va sul campo e ci si domanda, lui con il suo gruppo di lavoro, eccetera, che documenti raccogliere, eccetera, c'è un po' sullo sfondo questa tematica del folklore progressivo, che non è stato ancora battezzato come tale nel 50, lo sarà solo nel 51. Questo articolo, Note Lucane, esce anche questo su Società, la rivista vicina al Partito Comunista, dove era uscito intorno a una storia del mondo popolare subalterno l'anno prima, ed è un articolo interessante, come tutti gli altri li trovate scaricabili dal sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, perché ha un registro di scrittura molto narrativo, diciamo, non è un saggio scientifico, non fa teorizzazioni, fa racconti, resoconto di presa diretta di contatto con una realtà che per lui rappresenta una scoperta recente. E però in questa tessitura di scrittoria infila parole che rimandano a concetti che sono sue grandi teorizzazioni, tematizzazioni, e che poi vengono sviluppati e articolati variamente negli altri saggi, nei libri, eccetera. In particolare, rileggendone dei pezzi in questi ultimissimi giorni, la parola storia e la parola umanità ricorrono continuamente, nei più aggettivo storico, eccetera, nei più vari usi, ma è come se facesse passare tra le righe, catturando l'attenzione del lettore, probabilmente essendo lettore della rivista Società, anche d'accordo con lui, con le istanze etiche, politiche, eccetera, qui rappresentate, ma facendo passare un messaggio in modo non si può dire implicito, perché sta scritto avrò la storia, la parola umanità è esplicita, ma non presentato sotto la forma di teorizzazioni che per esempio in parte erano ben presenti nell'articolo precedente intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e infatti hanno suscitato discussione, contrapposizioni, eccetera. Qui stiamo apparentemente proprio quasi a livello di cronaca, e però appunto ci sono degli ingredienti anche lessicali, linguistici, che sono i mattoncini che costituiscono, che ritornano in altre sue costruzioni ben più impegnative sul piano teorico. È un po' come se fossero i motivi che dicevamo prima delle fiabe. Storia e umanità, perché tutto il problema appunto è dentro fuori la storia, conquistare e mantenere questa conquista dell'esserci nella storia, governare lo sviluppo storico in una certa direzione o in un'altra, essere umani. La polemica che avevo già citato in passato contro Croce, che sarà esplicita qualche anno dopo, dei natural folk, popoli di natura. Natura, no? Storia. La storia siamo noi, noi qua in Occidente, intellettuali, persone colte, eccetera, eccetera. Quelli sono natura. Quindi quelli che solo zoologicamente fanno parte della specie umana, diceva Croce, e De Martino sottolineava. Storia e umanità, per dire ci siamo dentro, sono gli stessi, siamo la stessa cosa, è una sottolineatura appunto del tutto implicita, tra le righe, ma non, anche se non esplicitamente teorizzata, ma molto insistita. L'attacco dell'articolo Note Lucane dice, ed è appunto basato sulle sue andate a Tricarico da e con Rocco Scotellato, la rabata di Tricarico è l'immagine del caos. Tuttavia il fatto reale che in questo scenario, saltando un po' di righe, che in questo scenario che sembra la negazione della storia vivono alcune migliaia di persone storiche, vivono nel groviglio di tane che si addossano alle pendici alquanto brusche del colle di Tricarico, onde ne risulta un labirinto di sconnesse viuzze precipiti, sfogo di fogne della parte alta del paese. Vivono, ma meglio si direbbe che contendono al caos le più elementari distinzioni dell'essere. La luce lotta qui ancora con le tenebre, la forzata coabitazione di uomini e bestie suggerisce l'immagine di una specie umana ancora in lotta per distinguersi dalle specie animali. Rachitismo, artritismo e gozzo insidiano i corpi, eppure essi vivono. Eccoli qui, davanti a noi, a raccontarci la loro storia. E qui la parola storia è usata in un altro senso, ma che pure questo in italiano vuol dire storia. Ma io intanto uso l'occasione per riusare la parola storia. Racconta del caso di Rocco Tammone e della lista dei suoi debiti, che non riuscirà mai, cioè l'elenco dei debiti, non riuscirà mai a saldare, che lo condannano a una condizione di rincorsa affannosa perennemente. Tuttavia, malgrado la tentazione continua delle cose, Rocco Tammone resta un uomo pieno di umanità. Anzi, si capisce che la sua umanità si è costituita in aspra lotta con questa tentazione. La tentazione delle cose è In fondo anche questa è una forma di labilità della presenza, la necessità della sopravvivenza, gli oggetti, pagare le cose, procurarsi cibo per sé e per la famiglia. La umanità di Rocco, poi parla di Rocco Tammone che ha scritto a Scodellaro quando era stato incarcerato, eccetera. La umanità di Rocco Tammone pone il problema generale della umanità e della civiltà della gente rabbatana. Per quanto la parola civiltà, riferita alle condizioni materiali di esistenza di questa gente, possa suonare atrocemente beffarda, è un fatto che tali condizioni alimentano esperienze e affetti, costumi, ideologie che formano civiltà e storia. Vi è un'esperienza di fondo di cui la gente rabbatana deve continuamente difendersi per salvare la propria umanità, per respingere la tentazione bestiale delle cose. Ed è l'esperienza dei giorni che passano sempre uguali, senza storia, senza prospettiva, sordidi e deformi. Quindi sono i due aspetti, è storia, è civiltà e nello stesso tempo c'è continuamente il pericolo di perdere questa storia, questa civiltà sotto l'assedio delle necessità e presi nel gorgo di una storia senza prospettiva di riscatto, di cambiamento, di modifica delle condizioni, se non in peggio i debiti che prima o poi qualcuno verrà a esigere. Poi cita la canzone dell'Arabata per dire appunto che la prospettiva di riscatto è quella, da qualche parte lo dice esplicitamente, loro lo sanno. Naturalmente la gente rabbatana conosce ormai assai bene che questa tentazione si combatte soprattutto sul terreno della lotta di classe. Rocco Scodellaro era stato eletto sindaco dalla popolazione di Tricarico e rappresentava una lista di sinistra. Io credo, poi cita la canzone dell'Arabata, che è quella appunto che qui si dice non si sa chi l'ha fatta, in altri scritti dirà la scritta Scodellaro, in altri ancora Scodellaro insieme ad altri contadini, eccetera, a contadini. Era quella che vi citavo già, noi sim a mamma da bellezza, noi sim né trifoglie neanche avezza, cioè noi così malmessi, rachitici, con le fogne che ci piovono in casa, eccetera, eccetera, noi rivendichiamo il fatto che siamo, dice, traduce Scodellaro, la mamma della bellezza, i creatori dei nuovi valori positivi, la giovinezza del mondo. Io credo che la canzone dell'Arabata sia un documento assai eloquente della volontà di storia della gente rabbatana. Dice, quando scendevo per le strade la gente mi fermava, mi diceva ma tu devi andare in giro a raccontare, parlare di noi, eccetera, eccetera. Essi vogliono entrare nella storia, le loro storie personali, che diventino, vengano conosciute e così formino con giornali, radio, libri, eccetera, formino tradizione e storica, immagine altrettanto storica che gli affreschi della Cappella Sistina. E la chiusa dell'articolo si rimette in scena, mette in scena se stesso, ed è un tema che appunto con accenti un po' diversi, ma torna addirittura nelle riflessioni finali della fine del mondo, quando teorizza sullo scandalo dell'incontro etnografico, insomma la fine della sua vita. L'articolo finisce così: dopo il mio incontro con gli uomini dell'Arabata ho riflettuto che non c'era soltanto un problema loro, il problema della loro emancipazione, ma era anche un problema mio, c'era un problema mio, il problema dell'intellettuale piccolo borghese del mezzogiorno con una certa tradizione culturale e una civiltà tra virgolette assorbita nella scuola, che si incontrava con questi uomini ed era costretto per ciò stesso un esame di coscienza, a diventare, per così dire, l'etnologo di se stesso. Questo, appunto, come mi sembra di aver già accennato la prima volta, l'autocritica dell'antropologo sul campo, non nel senso di parlare male di sé, ma della tua analisi dell'antropologo sul campo mentre fa ricerca, è un tema che l'antropologia americana ha lanciato potentemente alla fine degli anni, dalla metà degli anni 80, qui stiamo nel 1950, diventare per così dire l'etnologo di se stesso. Dinanzi alla rovina della rabbata tricaricense, davanti a tanta storia sconosciuta che si consuma in muto racconto, dunque non è che non è storia, è che rimane lì. Se loro, canto della rabbata, noi etnologo non lo tiriamo fuori, tanta storia sconosciuta che si consuma in muto racconto, mentre su di voi si leva lo sguardo dolente dei bambini rabbatani, io ho provato un sentimento complesso al quale cercherò di dare un lume razionale. Nell'altro articolo che abbiamo citato diceva, non, parentesi, non solo piangere e commuoversi, ma comprendere, un lume razionale. Certamente questo mio sentimento non è l'antica pietà cristiana, anche se in me, come figlio della storia, la pietà cristiana non può essere passata in vano. Il sentimento che realmente provo è anzitutto un angoscioso senso di colpa. Dinanzi a questi esseri mantenuti a livello di bestie, malgrado la loro aspirazione a diventare uomini, personalmente io, intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno, mi sento in colpa. Io trovo qui non solo la testimonianza della mia colpa, non della colpa in generale, io, proprio io, Ernesto. Io non sono libero perché costoro non sono liberi, io non sono emancipato perché costoro sono in catene. Se la democrazia borghese ha permesso a me di non essere come loro, ma di nutrirmi, vestirmi relativamente a mio agio e fruire le libertà costituzionali, questo ha una importanza trascurabile, perché non si tratta di me, del sordido me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente che insieme a tutti nella storia sta e insieme a tutti nella storia cade. Io provo vergogna del permesso concessomi di non essere come loro e quasi mi sembra di aver rubato solo per me ciò che appartiene ancora a loro, anche a loro. Proseguendo nell'analisi scopro che al senso di colpa si associa un altro momento, la collera, la grande collera storica solennemente dispiegandosi dal fondo più autentico del proprio essere. Misuro qui la distanza che mi separa dal cristianesimo, che è essenzialmente odio del peccato, salvezza sacramentale dalla storia, vulnerata dal peccato. Mentre la mia collera è tutta storica, perché tutta storica è la mia colpa. La mia collera non può avere proprio nessuno sfogo sacramentale, nessun compenso liturgico, e amore cristiano ma rovesciato, amputato di ogni prolungamento teologico e costretto finalmente a camminare con i piedi. Appunto per questo suo carattere storico, la mia collera è proprio la stessa di quella di questi uomini che lottano per uscire dalle tenebre del quartiere rabbatano. La mia lotta è proprio la loro lotta. Rendo grazie al quartiere rabbatano e ai suoi uomini per avermi aiutato a capire meglio me stesso e il mio compito. Cioè dice, io non lotto per solidarietà con loro, ma perché è una necessità mia. Qui c'è anche l'io, il me, eccetera. Quando diceva il sordido me gonfio di orgoglio, non sto parlando di quello, ma del me concretamente vivente, anche questo è un piccolo tema retorico che ricorre in vari scritti di De Martino e fa eco con Lévi-Strauss, col quale il dibattito appunto è aperto di incontro-scontro, il me sordido e gonfio di orgoglio è il moi essable, ai sable scritto, cioè il me odioso, che, di cui parlava Blaise Pascal nei suoi pensieri 1670, e che chiude Tristi tropici di Lévi-Strauss e apre La terra del rimorso di De Martino. E entrambi in questo, diciamo, si trovano, perché la distinzione è fra un io, un me preso in sé, e un io, un me dentro un noi. Alla fine di Tristi tropici, appunto, Lévi-Strauss dice: non c'è posto per un me separato, o sta nella natura o sta nella storia. Se sta nella storia, sta in un noi. L'individuo non è solo, le civiltà non sono sole, eccetera eccetera. C'è tutta una chiusa, insomma, abbastanza bella di Tristi tropici, ed è l'apertura di della terra del rimorso, in cui parla del me e della storia, eccetera, e menziona proprio il me odioso di Pascal. Quindi, insomma, volevo appunto richiamare l'attenzione su questo tipo di registro, che è nello stesso tempo un registro che cerca di colpire direttamente l'immaginazione del lettore e di trasmettere abbastanza direttamente le cose che vede e che sente alla rabata, ma nello stesso tempo è proprio evidente, mi pare, il nesso che lui istituisce continuamente nella scrittura e nel racconto con le sue tematiche di fondo: esserci, non esserci, questa dinamica, questa dialettica, costruirsi dentro la storia, costruire la storia. Alla fine della vita, appunto, gli ritornano esattamente questi temi nella fine del mondo, ma ancora una volta ritornano in quella intervista finale pubblicata dall'Europeo, quando l'intervistatrice appunto lo sollecitava su questa storia della realtà, del paranormale, la misurabilità, ma allora gli strumenti registrano qualcosa, eccetera. Lui, insomma, non so quanto le voglia proprio rispondere a tono su questo, ma essenzialmente insiste sul fatto che anche la realtà, proprio il concetto di realtà, è un fatto di costituzione culturale. L'essere umano non è se non come cultura, come produttore di cultura, come autore e protagonista di storia. Se questa, per un gruppo, perché c'è uno sciamano che si chiama Hitler, gruppo, tanti gruppi, milioni, o per sue patologie personali, questo insieme si disgrega e non c'è più cultura e non c'è più storia, ma emerge semplicemente l'essere biologico, allora tutto è possibile. La frase che appunto lui diceva in quell'intervista: questa è follia della storia, la follia della storia è una realtà. Se si smonta ciò che ci tiene insieme, e che ciò che facciamo insieme è che è il nostro essere normale, allora tutto è possibile. Solo che dal tutto possibile, o anche strumentalmente misurabile, non si fa cultura, non si fonda cultura, nessun gruppo si basa su questo, nessuna civiltà si basa su questo. Sono cose che possono succedere, che possono esistere, ma nella misura in cui la nostra condizione normale di esseri umani in una civiltà, in una storia, in una cultura che ci lega e ci collega, si disgrega, altrimenti non c'è. Quindi questa dinamica e dialettica continua tra la dimensione individuale e quella collettiva è, mi sembra, una cosa appunto costante nella sua riflessione, e in queste scritture meno gravate di teorizzazioni c'è presentissima lo stesso, solo che in altra maniera e con altro registro. Qui siamo appunto nel 50 ed è il primissimo esito del suo incontro con la Basilicata. Le due ricerche del 50, cioè la ricerca del 52 con la sua sopralluogo preliminare nell'estate, hanno un respiro e un impegno che sono nuovi per lui. Finora si era trattato appunto di incursioni individuali, insomma solo con la compagnia di Vittoria De Palma, mentre la spedizione dell'ottobre del 52 addirittura viene annunciata via stampa, cioè non è solo un lavoro di ricerca di uno studioso con un gruppo di collaboratori, diventa un fatto pubblico, politico, un evento di politica culturale. Ne parla in particolare una rivista che si chiama Lancia, diciamo la notizia, una rivista che si chiama Rinnovamento d'Italia, che per prima cosa pubblica, prima di pubblicare diciamo le notizie da parte di un giornalista che poi lo segue, un intellettuale, anzi non solo un giornalista, lo segue sul campo, Marcello Venturoli. Prima dell'articolo di Venturoli che racconta di questa spedizione che si sta preparando, Rinnovamento d'Italia pubblica il testo di una conferenza di qualche anno prima di Cesare Zavattini, che lanciava un manifesto agli intellettuali italiani perché si impegnassero, perché si dessero da fare, perché uscissero dalle loro stanze e dalle loro redazioni e andassero sul campo per un'opera di denuncia. Questo è, come sottolinea giustissimamente Angelini, il momento del neorealismo in Italia ed è il momento in cui che lo stesso De Martino, come abbiamo già visto, citava nell'articolo del 51 in cui parlava di folklore progressivo, quando diceva: il canto della Rabada va insieme a quello che tanti altri personaggi, tanti intellettuali stanno facendo in Italia, di avere attenzione, un modo nuovo di guardare la cultura degli strati più bassi. Qui appunto, quando comincia a raccontare queste vicende, Angelini schiera tutta una serie di nomi: Silvio Micheli, Iovine, Calvino, Rea come scrittori, Vespignani, Belardinelli, Guttuso, Levi come pittori, Rossellini, Visconti, De Sica, Zavattini, Lizzani, Giuseppe De Santis come cineasti, molte figure in campi diversi appunto guardano alla cultura popolare con occhi nuovi, prendendola sul serio, attribuendole importanza, volendola documentare. Zavattini lanciò appunto nell'immediato dopoguerra, nel 47, una specie di chiamata alle armi metaforica degli intellettuali italiani, e la rivista Rinnovamento d'Italia pubblica questa conferenza come premessa al lancio poi della notizia della spedizione di De Martino. Però De Martino interviene poi a sua volta subito, e appunto il dibattito sui mezzi di comunicazione a stampa, stiamo parlando dell'epoca, si allarga, perché diciamo gli va benissimo questo tipo di contestualizzazione, non fa niente per abbassare i toni. ma ci tiene anche a mettere i puntini sulle i e dice: noi vogliamo fare questa spedizione non per andare a raccogliere i dati di cronaca del disagio delle classi subalterne italiane e raccontarli come tali, cioè noi non vogliamo fare un'opera di denuncia, noi vogliamo fare un'opera di scavo, di studio, noi dobbiamo fare quello che siamo, gli intellettuali che vanno a fare ricerca, a capire, e solo in questo modo, diciamo, si può dare un reale contributo di miglioramento alla situazione delle classi popolari. Quindi, diciamo, anche marca una distinzione rispetto a come la cosa la si cominciava a rappresentare pubblicamente sulla scorta di questo lancio zavattiniano. E quindi lui da un lato appunto dice: noi non ci limitiamo semplicemente a un'opera di denuncia, e dall'altro dice: io voglio fare un'operazione di studio, ma voglio anche a sua volta comunicarla al mondo. Dice: di ritorno, lui stesso dice, a queste spedizioni dovrebbero partecipare gli intellettuali italiani a qualunque categoria essi appartengano: narratori, pittori, soggettisti, registi, folcloristi, storici, medici, maestri, eccetera. E dice: noi quando torneremo di ritorno comunicheremo a tutti ciò che abbiamo visto e ascoltato in una serie di conferenze sceneggiate, di articoli per quotidiani e periodici, in opuscoli a carattere divulgativo e in un'opera a carattere scientifico. Quindi, prima di partire, se da un lato dice, insomma, noi però andiamo a fare ricerca, non solo denuncia, dall'altro dice anche: di questo vogliamo dare poi conto il più largamente possibile, e quindi con un consapevole uso di un deliberato uso di mezzi di comunicazione di massa, operazione quindi di ricerca ma anche di politica culturale. Di fatto questo tipo di cosa non succederà, le conferenze sceneggiate non mi risulta che ci siano, ma articoli per quotidiani e periodici sì, trasmissioni radiofoniche ne verranno fuori in questo decennio di ricerche in Basilicata, documentari, le raccolte per esempio che fece con Carpitella di canti popolari all'inizio, che fu particolarmente copiosa, non so in che epoca hanno visto la luce per la prima volta, ma da un certo punto in poi sì, sono state edite, per esempio, sicuramente in anni abbastanza recenti, in CD, in libro, eccetera, hanno viaggiato anche come comunicazione a sé stante, però questo davvero non ricordo se è avvenuto già nell'epoca di Martino. Ma comunque, tra giornali, riviste, radio sicuramente e documentari, sicuramente c'è stata una ricaduta importante a seguire. Dopo quindi il giugno 52, con soggiorno a Tricarico e quattro persone, De Martino, De Palma, Benedetto Benedetti e Arturo Zavattini, fotografo, dal 29 settembre al 29 ottobre sul campo, e quindi per un mese pieno, sul campo vanno cinque persone: De Martino e De Palma, ovviamente, Carpitella, Diego Carpitella, Marcello Venturoli, che era il primo che aveva cominciato a lanciare l'operazione sul rinnovamento italiano, e Franco Pinna come fotografo. E per la prima volta, ancora una volta, è una operazione non accademica, anche perché De Martino accademico non è. Però non è un viaggio autofinanziato, cioè di tasca solo di Ernesto De Martino, ma riesce a raccogliere finanziamenti da fonti abbastanza varie: politiche, perché gli danno soldi il Partito Comunista, il Partito Socialista e la CGIL. Stiamo parlando di cifre minime naturalmente, ma che servono alla sopravvivenza del gruppo, all'acquisto delle pellicole per il fotografo, alla benzina della macchina, eccetera. PC, PSI e CGIL lo finanziano, la RAI lo finanzia attraverso anche il Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare, che era un organismo che creò Giorgio Nataletti, che era un musicista e musicologo, che però fu una persona chiave in quegli anni, perché creò questo Centro Nazionale Studi Musica Popolare tra RAI e Accademia di Santa Cecilia, che finanziò le ricerche dei giovanissimi Alberto Cirese, Diego Carpitella e altri sul campo, costituendo un archivio di registrazioni professionali e fatte da giovani, giovanissimi studiosi, che poi sarebbero diventati grandi studiosi, e diciamo, lui, che appunto non aveva nessun tipo di formazione antropologica, ebbe questa intuizione di politica culturale e creò questo archivio depositato presso l'Accademia di Santa Cecilia, ma finanziato anche dalla RAI, e per questo tramite finanziano anche la spedizione di De Martino, la casa editrice Einaudi, la rivista Il Rinnovamento d'Italia e la rivista Lo Specchio, che era una rivista scandalistica di cui davvero null'altro so e nulla ho mai trovato su che cosa ci potesse entrare Lo Specchio con la ricerca di De Martino, però sempre nelle note di campo, cioè non nelle note di campo, nell'altro libro, L'opera a cui lavoro, pubblicato poi da Clara, a cura di Clara Gallini, con tutti i materiali preparatori eccetera, ci sono le note spese, le preparazioni, i progetti, i consuntivi eccetera, e elencati diligentemente ci sono anche in vari appunti i finanziatori.
Perché ha dato un aggettivo se non ne sa nulla?
Non ho capito.
Perché ne ha dato un aggettivo se non ne sa nulla?
Ne ha dato un aggettivo in che senso? Ah, scandalistico! No, che è un Lo Specchio è un settimanale scandalistico, cioè è un settimanale di di quelli che sono sempre esistiti, cronaca vera, questo genere qui. La cosa che è misteriosa, cioè Avvenire d'Italia è quello che l'ha ospitato e ha lanciato l'operazione, e Marcello Venturoli lo segue sul campo. Che gli diano dei soldi, e Einaudi, la RAI, i partiti di sinistra, eccetera, va bene, cioè si capisce, non è ovvio, ma si capisce. Una rivista che poi non pubblicherà nulla, cioè non è che sullo specchio escono, che ne so, pettegolezzi sugli scongiuri. Uno poteva immaginarsi un lato più bassamente cronachistico delle ricerche sui maghi, sulle fattucchiere, eccetera, eccetera. Però non è che De Martino poi ha scritto su queste cose. Però lui annota di aver ricevuto denaro anche dall'editrice Lo Specchio. Quindi tra i suoi finanziatori risulta anche questo. Non so perché, appunto, perché sia avvenuto questo. Quindi, diciamo, per la prima volta organizza una spedizione con un minimo di finanziamenti e un margine, poi vanno sotto, c'è pure le note con i debiti, i contratti, chi deve dare cosa, quelli che, insomma, le previsioni di non ridare mai, la federazione del PSI non so dove gli ha pagato la liberazione della macchina e quindi devono dare i soldi, eccetera, che non in più. Ripeto, stiamo sempre parlando di cifre minime, ma è un'operazione importante, perché completamente fuori da qualsiasi quadro accademico è un'operazione organizzata che lavora sulla base ovviamente di un programma, eccetera. Ma qui no, continuiamo a parlare la volta prossima, ma un programma che in realtà cambierà significativamente di segno e che diciamo, l'indeterminatezza dal punto di vista della sistemazione scientifica del materiale raccolto, che sarà moltissimo, riusciranno a fare un mucchio di registrazioni, anche fotografie che però vanno perse misteriosamente, le fotografie di pinna di questa prima uscita e un breve documentario di pinna non si trovano più, sono andati perduti, ma ci sono molte registrazioni di Carpitella e un mucchio di note di campo, appunto, dei taccuini di De Martino e di De Palma. Quindi c'è una grossa massa di lavoro che però, come vediamo appunto nella ricostruzione di Angelini, stenterà molto nella mente di De Martino a trovare una collocazione, tant'è che per, diciamo, uscire con dei prodotti scientifici cambierà provvisoriamente strada e andrà prima sul lamento funebre, con ulteriori naturalmente campagne di raccolta ad hoc, e con l'uscita prima di Morte e pianto rituale che di Sud e magia. Però il grosso del materiale che poi costituisce il libro Sud e magia, la parte etnografica del libro Sud e magia, già viene da questa prima spedizione del 52. Qui ci fermiamo e la prossima volta, forse più brevemente di quello che prevedevo, parleremo di questa spedizione.
Questo è il